Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E sempre con grande gratitudine che ricordiamo la figura di San Giovanni XXIII Papa, ma è anche sempre, in modo particolare forse per noi, un grande affetto che lo ricordiamo, la sua figura così saggia, capace di vedere la realtà, riconoscerla, interpretarla, di servirsi del contributo di tanti in questo compito, e anche una figura così paterna. Tutte queste cose, davvero ci sentiamo anche affettivamente legati a lui.
Al Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 20, versetti 1-8. Un giorno, mentre istruiva il popolo nel Tempio e annunciava il Vangelo, sopraggiunsero i capi dei sacerdoti e gli scribi con gli anziani e si rivolsero a lui dicendo: spiegaci con quale autorità fai queste cose, o chi è che ti ha dato questa autorità? E Gesù rispose loro: anch'io vi farò una domanda. Ditemi, il battesimo di Giovanni veniva dal cielo o dagli uomini? Allora essi ragionavano fra loro dicendo: se diciamo dal cielo, risponderà: perché non gli avete creduto? Se invece diciamo dagli uomini, tutto il popolo ci lapiderà, perché è convinto che Giovanni sia un profeta. Risposero quindi di non saperlo. Gesù disse loro: neanch'io vi dico con quale autorità faccio queste cose.
Parola del Signore.
Ecco che siamo giunti al capitolo 20 di Luca, dove troviamo Gesù nel Tempio. L'abbiamo visto tante volte, sono diverse discussioni che Gesù ha con figure diverse, personaggi diversi, autorità. Anche nei prossimi giorni, nella nostra lettura, in questa prima questione che gli viene posta sulla con quale autorità tu fai queste cose, introdotta anche da, che riprende meglio forse le due affermazioni che abbiamo trovato alla fine del capitolo 19, 47, versetti 47 e 48, dove appunto Luca sottolineava, osservava che Gesù stava tutto il giorno nel Tempio a insegnare. E l'altra affermazione che tutto il popolo pendeva dalle sue labbra. Queste due affermazioni vengono sviluppate, troveremo il popolo ancora presente con un grande ruolo nel capitolo e anche più avanti. Ecco qui la parola.
L'introduzione di Sandro un po' ci conferma queste, in un pensiero che avevamo fatto ieri, e cioè anche se avevamo sempre inteso questa posizione dei capi relativa alla purificazione che lui aveva appena fatto ai venditori del Tempio appena scacciati, cioè con quale autorità tu ti azzardi a fare quello che hai appena fatto, e credo che questo rimanga sullo sfondo, non credo sia possibile eliminarlo, però così come nell'ordine in cui l'ha messo Luca, con queste righe dei versetti 47 e 48, la domanda sull'autorità ci veniva da legarla molto anche al suo insegnamento. perché è dall'inizio del Vangelo che vediamo che le folle dicono, già dal quinto capitolo subito, insegna con autorità. Cioè questo, pendevano dalle sue labbra perché era un insegnamento completamente diverso, più alto, e allora ne faceva di lui una figura unica. Ecco, insomma, volevo dire che anche secondo noi era molto importante, ecco, questa sottolineatura dell'insegnamento, del regno che lui sta cominciando a fare nel Tempio proprio.
La Babbra si riferiva a un parallelo che c'è al capitolo quarto, dei versetti dal 31 al 37. Quando Gesù insegna a Cafarno e guarisce un indemoniato, gli dice che erano stupiti dal suo insegnamento perché la sua parola aveva autorità. E che parola è mai questa che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno? Cioè è un'autorità che è potente, non è una parola vuota, è una parola che è piena di potenza.
Proseguo un po' su questa linea. C'è questi capi che sono dottori anche della legge, sono loro gli autorizzati a insegnare, e certamente vedendo Gesù gli fanno questa domanda, perché Gesù non è stato alla loro scuola e non ha diciamo il biglietto dell'autorizzazione di maestri che possa insegnare, quindi Gesù si è autorizzato da solo a insegnare nel Tempio, appunto come dicevano loro, perché insegna comunque, hanno, diciamo, è plausibile che ci sia questa domanda tra i capi del Tempio, e vedendo Gesù così diciamo padrone del Tempio, così insomma ne ha fatto ormai la sua casa, la sua cattedra, quindi. E però Gesù appunto non risponde in modo diretto, come contrappone un'altra domanda, e dice: ditemi allora il battesimo di Giovanni, cioè, perché lo conoscevano Giovanni che era venuto, che battezzava, quindi e niente, insomma bisognerebbe capire più a fondo, però insomma non mi stupisce più di tanto questa domanda, solo che poi appunto loro sanno e non vogliono dire, cioè sembra che non arrivino alla verità perché ragionano in questo modo, insomma. Ma Gesù appunto va avanti, poi vedremo con la parabola dei vignaioli, e pone sempre, vorrebbe condurli alla verità.
Nel Vangelo di Giovanni la testimonianza che fa il Battista viene perché è stata mandata una delegazione da Gerusalemme, lì sul Giordano. E le parole, fra l'altro, del Battista sono anche molto simili poi a quello che dice Gesù. Questo però per dire che loro erano partiti da Gerusalemme, i sacerdoti, gli scribi, perché volevano sapere, cioè verificare se lui era prima Elia, poi il profeta, il Cristo. Quindi volevano sapere se era il Messia, andavano con questo intento. Qui i sacerdoti che vedono Gesù che insegna ogni giorno, come è stato detto, ogni giorno nel Tempio e quel giorno pure, non sono venuti con questo intento. Dunque già in partenza c'è una negazione che questo Gesù possa essere minimamente simile al Battista. Non c'è proprio in loro questa veduta. E infatti la domanda verte tutta sull'autorità o autorevolezza sul sapere, perché quello che è avvenuto qualche giorno prima nel Tempio, di fatto cosa ha fatto? Ha minato l'autorità, ha messo perlomeno in discussione davanti alla folla, agli occhi della folla, poi la discussione, il loro potere, la loro autorità, e quindi è centrato su questo. Quindi in partenza non c'è una... Non vogliono sapere del Messia, se è lui il Messia. C'è una negazione già in partenza in queste domande. La controdomanda di Gesù riporta, infatti, Gesù si colloca vicino al Battista, cioè lui, la sua controdomanda è questa, gli riporta lui al Battista, che sembra che lui, loro non volessero prendere in considerazione che poteva essere anche lui un profeta, Gesù, almeno quello. E quindi questa controdomanda di fatto li fa arroccare, perché non portano una risposta, li fa arroccare, perché appunto, come poi viene detto, se dicono, se riconoscono che quel battesimo di conversione viene dal cielo, e quindi riconoscere che il Battista era un profeta, però loro di fatto non ci hanno creduto, hanno fatto finta di credere.
Qui abbiamo uno dei soliti incontri, diciamo, faccia a faccia tra le autorità ebraiche e Gesù, e Luca ci descrive una delegazione comprendente i membri dei tre ordini del Sinedrio. E questo Sinedrio pone una domanda a Gesù riguardante l'autorità che egli si è assunto, come già accennato anche la Gemma. L'autorità egli, diciamo, non gli è stata conferita, a quanto dicono i Sinedrio, però se l'è presa, se l'è assunta. E quindi si è presentato come Messia, cacciando i mercanti del Tempio, cosa che naturalmente né i farisei, né i sadducei, né agli anziani andava giù, perché probabilmente traevano guadagni dal mercato nel Tempio. Il Sinedrio ripropone nuovamente e in modo polemico il problema, che è decisivo, dell'autorità di Gesù. Qui l'autorità, il problema dell'autorità è presentato in termini, diciamo, tipicamente biblici ed ebraici. Non si tratta di indagare, a quanto pare, di una autorità individuale considerata in se stessa, ma quella di una personalità eccezionale. Gesù però non si lascia intimidire, e prima di rispondere a questi inquisitori chiede loro di pronunziarsi anzitutto sulla missione di Giovanni. Perché? Perché la missione di Giovanni è strettamente legata alla missione di Gesù, quindi naturalmente tutto ciò che riguarda l'uno riguarda anche l'altro. Da parte di Gesù non vuole essere un rifiuto, né uno sbarramento, un rifiuto di rispondere, né una scappatoia, ma così vuole essere una necessità pregiudiziale. Luca sostiene che per riconoscere l'autorità di Gesù bisognerebbe che il Sinedrio fosse disposto ad accogliere la missione di un profeta, cioè di Gesù come profeta. E soprattutto quello del suo precursore, perché, come ho detto prima, sono estremamente tutto completamente legate. Questo racconto è particolarmente importante per Luca, che ha legato la missione di Giovanni con quella di Gesù.
Io ho una domanda da fare, perché non riesco a capire perché Gesù tiri fuori Giovanni Battista. È vero che già c'era la polemica tra lui, dal suo ingresso a Gerusalemme, tra lui e questi capi, quando c'era stata tutta la folla che lo acclamava re. I farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimproveri i tuoi discepoli. e lui invece aveva risposto che se non avessero gridato loro avrebbero gridato le pietre, quindi proponendosi come uno con autorità. E allora la domanda dei farisei, dove, che sottintende, come diceva prima Gemma, dove ti sei formato, dove, da dove hai appreso tutte queste cose, potrebbe sembrare non provocatoria. Allora mi chiedo, ma perché Gesù allora risponde così? Avrebbero dovuto certo credere in Giovanni che lo annunciava, però non mi è chiaro.
Penso che Gesù risponda così anzitutto perché approfitta e sfrutta il fatto che, Luca lo sottolinea molto, ma non è solo Luca, il fatto che tutto il popolo è con lui ed è contro le autorità del Tempio. E in diversi passi si vede nei Vangeli che hanno timore e quello che vogliono raggiungere lo devono fare non durante la festa perché non venga una rivolta. Ci sono tanti passi anche negli altri Vangeli che attestano il successo di Gesù. Tutto il mondo gli è andato dietro, dice Giovanni, sono in difficoltà. E quindi Gesù approfitta di questo. E siccome stabilisce un parallelo, anche il Battista, come qui secondo Luca che racconta, era da tutti considerato un profeta. E perciò pone questa domanda, una specie di contrattacco, perché io penso che la domanda fatta dalle autorità, anzitutto andrebbe precisato quale autorità, qui non è il Sinedrio nel senso completo, però sono le autorità del Tempio, non ci sono mai i farisei. In Marco, in Luca, che sono i più attendibili, i farisei scompaiono. Anzi, in Luca, come sappiamo, i farisei difendono gli apostoli, negli Atti degli Apostoli, difendono Paolo. I farisei sono lungo i Vangeli in discussione, in polemica, per altri motivi, anche a volte in polemica grave, in contrapposizione a Gesù per il sabato, eccetera, ma anzitutto non hanno il potere nel Tempio, prima di tutto. E poi non compaiono nel giudizio di Gesù, nel Sinedrio, non compaiono i farisei. Qui non sono tre categorie quelle indicate. Mancano i farisei. Gli scribi, vuol dire i dottori, sono gli scribi dei sadducei. Ci sono i sommi sacerdoti e gli anziani, cioè l'élite, alcune famiglie, l'élite sacerdotale e l'élite laica, i grandi proprietari terrieri, l'élite laica, sono gli anziani del popolo. Ci sono queste due componenti, poi ci sono gli scribi, ma gli scribi sono tutti i movimenti, tutte le congregazioni hanno i loro scribi, i loro dottori della legge, loro, è chiaro. Questi sono i dottori dei sadducei, dei sommi sacerdoti, penso. In ogni modo è molto significativo, questo si potrebbe approfondire. In altri Vangeli, come in Giovanni, compaiono anche i farisei, ma lì è un problema molto, molto probabilmente di redazione del Vangelo. Quando il Vangelo viene scritto o riedito in tempi molto successivi agli eventi che racconta, ormai sono i farisei che sono alla guida del popolo, dopo il 70. E quindi per dire le autorità si citano i farisei. E noi vediamo questo fenomeno nei Vangeli, ecco, perché è anche difficile, sarebbe anche difficile da comporre. Comunque Marco e Luca sono così, sono evidente. Io penso che la questione posta dai sommi sacerdoti, dalle autorità, è una questione inevitabile, perché nessuno può comportarsi come si è comportato Gesù. Non è una cosa normale, bastava molto meno per essere arrestati, eccetera. Non lo arrestano perché ha tutto il popolo dalla sua parte. Questo il Vangelo lo dicono in modo esplicito. Altrimenti l'avrebbero subito arrestato, una cosa molto grave. Comunque lo si interpreti nel Tempio. Quindi io penso che più che una domanda è una provocazione. Con quale autorità fai questo? Cioè, è il gesto che lui ha fatto, quello che noi chiamiamo la purificazione del Tempio. Ecco, è quello il punto centrale in cui Gesù ha mostrato di essere padrone del Tempio, di disporre le cose nel Tempio, con quale autorità. Quindi mi pare che il punto sia lì, e la risposta di è solo un profeta può fare questo. Nel Tempio solo un profeta può innovare, può cambiare le cose. In questo forse la risposta di Gesù ha una sua coerenza, perché stabilisce un parallelo fra il Battista ritenuto da tutti profeta e lui. Sono anch'io un profeta. Solo il profeta ha l'autorità che viene da Dio. Poi si tratta di vedere se è un vero profeta o no, questo è un altro discorso. Ma il profeta non riceve l'autorità dagli uomini, da altre autorità umane, riceve l'autorità da Dio direttamente. Per questo lui pone il problema: Giovanni, secondo voi, era un vero profeta o no?
Diverse cose sono state dette anche da Giovanni adesso, avevo pensato. E a me sembra che tutto, faccio alcune considerazioni ulteriori, a me sembra che tutto il capitolo mostri l'autorità di Gesù, è vero, nell'interpretare le scritture e quindi come un profeta. Questo è un punto, e noi sia in questa questione che gli viene posta e anche nelle questioni successive, come vedremo, le sue risposte, l'interpretazione delle scritture è autorevole, è di un profeta. La domanda che gli viene posta, con quale autorità fai queste cose, e poi segue da un'altra domanda che spiega: o chi ti ha dato questa autorità? Il punto è lì, è la sorgente di questa autorità. In Luca Gesù cita la folla, cita la folla, ma Gesù la riprende per quanto riguarda il Battista, perché ha un ruolo, perché la folla allora lo ha riconosciuto, anche se si distingue dalla folla. Ho pensato questo: la folla lo ha acclamato come re, ha una certa visione, interpretazione, dà una certa interpretazione di quello che Gesù fa. È un re, si pensa che il regno di Dio sia vicino, quindi Gesù non è che sia d'accordo del tutto con la folla, ha un'interpretazione diversa, però il fatto che la folla lo acclami è un riconoscimento che l'autorità non glielo dà la folla, ma è il segno che l'autorità viene da Dio. Pensato, e così mi sembra che ragioni Gesù, e poi tutto il capitolo appunto mostrerà nei vari dibattiti, nelle risposte che Gesù darà, e anche addirittura nel fatto che sarà lui poi alla fine. Sembra molto 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 marcato questo in questo capitolo. L'ultima questione è quella che riguarda appunto il Messia: di chi è figlio? È di Davide o no? E proprio lì va a finire tutto il capitolo. Questo mi sembra molto importante. Quindi Gesù si rifà all'autorità che la folla gli dà, però la sua autorità è anche diversa, è quella di un profeta e di un interprete delle scritture, che è tipico di un profeta, e quindi può fare quello, rivendica per sé questa exousia, questo potere di fare quello che ha fatto nel Tempio. Naturalmente questo provoca delle reazioni diverse, non tutti sono d'accordo con lui. Ecco, dunque, insieme ora rivolgiamo le nostre preghiere a Dio nostro Padre per tutti gli uomini. Diciamo: ascoltaci, o Signore.
Ascoltaci, o Signore. Preghiamo oggi in modo particolare per Papa Francesco, perché l'intercessione di San Giovanni XXIII aumenti la forza del suo apostolato e gli conceda salute, forza e consolazione. Preghiamo.
Ascoltaci,
e perché le dure e inequivocabili parole di Papa Francesco ieri contro la guerra e l'ipocrisia tocchi il cuore dei capi delle nazioni più potenti e più armate. Preghiamo.
Ascoltaci,
per intercessione di Papa Giovanni preghiamo quindi per tutta la Chiesa, perché la luce del Concilio penetri in profondità nel tessuto ecclesiale, in ogni sua comunità, in ogni suo gruppo. Preghiamo.
Ascoltaci.
E per il nostro paese, la Val Samoggia, che ha riconosciuto in Papa Giovanni il suo patrono, per chi fra noi fa più fatica, per chi è più dimenticato, per chi piange, preghiamo.
Ascoltaci.
E per la nostra comunità, che tanto deve allo spirito del Concilio, ci conceda, San Giovanni XXIII, di essere sempre più fedeli alla nostra comune vocazione battesimale. Preghiamo.
Ascoltaci.
Ancora una volta preghiamo per ogni singolo libanese e siriano che in questi giorni vivono ancora maggiori difficoltà del solito. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo per intercessione di San Giovanni XXIII, per tutta la nostra comunità, in particolare per i fratelli e le sorelle che la settimana prossima dovranno traslocare. E ringraziamo il Papa San Giovanni per tutto il bene che ci è venuto da lui alla Chiesa, a tutta la Chiesa e alla comunità e anche a me personalmente. Preghiamo.
Ascoltaci,
poi ricordiamo oggi il papà di Suor Agata, Carlo. Preghiamo per Suor Agata, anche per Liliana, li ricordiamo insieme. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Io vorrei ricordare in modo particolare la mia famiglia, legata molto a questo nostro santo. Mio padre tutti i giorni ci leggeva il giornale dell'anima, specialmente nei momenti più tragici della nostra famiglia, tragici insomma, le difficoltà. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo il Signore perché il Signore ci conceda sempre una maggiore comprensione degli argomenti di cui ascolteremo oggi, perché ci renda partecipi e consapevoli della fatica della storia del nostro paese in particolare. Preghiamo.
Ascoltaci, e ricordiamo anche in modo particolare il nostro Giovanni Lenzi, che porta proprio il nome di Giovanni XXIII. Non è stato chiamato Giovanni per ricordare questo Papa, così era. Preghiamo per lui.
Ascoltaci.
Ecco, poi per i tanti che si rifanno al suo insegnamento, alla sua figura nella Chiesa e fuori della Chiesa, che studiano la sua figura, ricordiamo anche il centro di documentazione, l'Istituto per le Scienze Religiose. Preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutti i morenti di queste ore, i nostri morti, preghiamo. Vediamo tutto per Cristo, nostro Signore.